Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questo è Sui Generis, Donne e altre stranezze in onda come sempre il venerdì e da quest'anno, in questa nuova edizione di Sui Generis, siamo in onda dalle 20.30. Vi do subito il mio contatto, mordiglia@radiopopolare.it, scrivetemi e insomma parliamo, discutiamo insieme anche di che cosa parlare in questa nuova stagione di trasmissione che appunto vi accompagna fino a giugno e di cui trovate tutti i podcast come sempre sul sito www.radiopopolare.it. Il tempo insieme è sempre lo stesso, un'ora insieme andiamo avanti fino alle 21.30, parleremo come sempre di tante cose, adesso tra un attimo vi dico anche un po' di che cosa parleremo, il menù di questa puntata, prima però vi voglio ricordare che domani è una giornata importante, il 28 settembre, quindi la giornata internazionale dell'aborto sicuro. Ci sono iniziative veramente un po' su tutta la penisola, però io vi ricordo quella di Milano, così anche per prossimità geografica. Ci si ritrova domani 28 settembre alle 18 in piazza Abbiate Grasso per una passeggiata arrabbiata, come è stata chiamata dalle compagne di Non Una di Meno. L'idea è appunto di partire da piazza Abbiate Grasso per percorrere le strade che portano fino alla Darsena. La scelta di questo percorso, la scelta del sud di Milano, non è casuale, perché l'avrete sentito, ne abbiamo parlato nei mesi scorsi nell'unico consultorio di quella zona, che è il consultorio di via Pietro Boifava. C'è stata una campagna di volantinaggio contro l'aborto a favore della famiglia tradizionale, fatta proprio davanti alle porte del consultorio, quindi in solidarietà anche alle lavoratrici e lavoratori del consultorio, che insomma spesso hanno stracciato di fronte alle persone che facevano volantinaggio questi orribili volantini, in solidarietà a loro e anche insomma per esprimere la rabbia per iniziative di questo tipo, è stata organizzata proprio in quella zona la passeggiata arrabbiata di quest'anno. Quindi presentatevi alle 18, presentiamoci alle 18 in piazza Abbiate Grasso con qualcosa che faccia ma parecchio rumore, una pentola oppure non so, le chiavi, io che sono una tazza di metallo, quello che volete, purché ci si faccia sentire. Tra poco parleremo proprio di violenza contro le donne, adesso stavamo parlando di violenza ostetrica naturalmente, ma parleremo di violenza contro le donne invece a più ampio raggio, perché vi vogliamo raccontare un evento che ci sarà il prossimo 4 di ottobre alla Casa delle Donne in via Marsala 8 qui a Milano, che si intitola La violenza contro le donne tra storie, diritti e culture. È un evento molto interessante che vedrà tante ospiti confrontarsi su questi temi. Allora tra poco ne parliamo con Carlotta Cossutta, che torna a trovarci. Parleremo poi di Vurgia, che è un progetto che vi avevo annunciato anche nella scorsa puntata di Sui Generis. Vurgia è questa fortunata unione dei due nomi Wolf e Murgia, e vedremo che cosa hanno in comune queste due importanti pensatrici, e andremo a vedere più da vicino un progetto che in qualche modo le fa incontrare. E poi vi dico già che oggi inauguriamo una nuova rubrica, che sarà una rubrica mensile, ve l'ho detto, quest'anno Sui Generis ci sono delle rubriche che ci accompagneranno per tutto l'anno. La rubrica che inauguriamo oggi e che abbiamo in qualche modo pensato e che realizzeremo insieme alla rete di Educare alle Differenze è una rubrica nuova di zecca, proprio per parlare di educazione alla sessualità e all'affettività. Tra pochissimo a Sui Generis. Allora andiamo a cominciare questa puntata di Sui Generis andandoci a spostare con un po' di anticipo alla Casa delle Donne di Milano in via Marsala 8. 8 e ci andiamo perché il 4 di ottobre, a partire dalle 15, è stato organizzato un interessante incontro che si intitola La violenza contro le donne tra storie, diritti e culture. Noi abbiamo in collegamento con noi per parlare di questo, ma anche un po' della casa delle donne, della ripresa di questo settembre, la co-presidente della casa delle donne, Carlotta Cossutta. Benvenuta, bentornata.
Grazie.
Ciao, ciao, come stai?
Ciao. Bene, grazie.
Bene, bene, sembra un piacere averti qui a Sui Generis. Adesso tra un attimo andiamo a parlare appunto di quello che avete pensato per il 4 di ottobre, quindi per settimana prossima, venerdì prossimo in particolare, però ne parliamo adesso naturalmente perché Sui Generis arriva dopo l'incontro del 4 di ottobre, perché è la sera e poi ci tenevamo insomma così a fare degli inviti anche a tutte le persone che vogliono partecipare. Casa delle Donne di Milano, l'abbiamo detto, via Marsala, un'istituzione per la città, diciamo però ancora qualcosa per chi ancora non l'avesse frequentata e invece insomma ci sono tante tante buone ragioni per venire.
Sì, esiste da 10 anni nello spazio di via Marsala, anche se il percorso di costruzione è iniziato prima da parte dei tavoli delle donne che si sono riuniti durante la giunta Pisapia, e nasce proprio come risposta all'esigenza di uno spazio delle donne per le donne nella città di Milano, che sappiamo non essere sempre particolarmente includente ed inclusiva, non soltanto rispetto alle donne, ma anche rispetto alle donne. Quindi nasce come uno spazio molto libero e molto aperto, in cui sviluppare e dare spazio ai talenti, i bisogni, i desideri, le necessità delle donne, per cui, per dirvi alcune delle iniziative che vengono fatte, si va dalla scuola di italiano per donne straniere, che è un po' insomma una delle cose che ci piace sempre ricordare, perché è una scuola che si rivolge alle donne. Questa è un'esigenza di moltissime donne straniere presenti in Italia, e si svolge in orari in cui spesso le donne possono venire perché magari i figli sono a scuola, ma poi facciamo corsi di abbiamo una palestra femminista in cui vengono fatti corsi di tai chi, pilates, yoga e molto altro, abbiamo incontri di discussione, abbiamo un gruppo di autocoscienza, abbiamo un gruppo di fotografe, cioè faccio degli esempi tra i tantissimi, poi sul sito della [S2] Certo. [S1] Casa delle Donne si trova tutto, però per dire che uno spazio in cui appunto potersi prendere il tempo per dare valore ai propri sogni, ai propri desideri, e anche per portare la cultura femminista e politica delle donne all'interno della città di Milano, dove appunto non sempre trova molto spazio.
Sì, decisamente. Senti, allora il 4 di ottobre ci sarà quindi questo incontro che parte appunto, ha nel titolo La violenza contro le donne, tra storie, diritti e culture. Ci sono tante persone che interverranno. Prima ti chiedo però un po' come è nata l'idea di questo incontro, perché lo fate, di che cosa si parlerà?
Allora, è un incontro che nasce con una collaborazione interessante, perché nasce nell'ambito dei 100 anni dell'Università Statale di Milano, che appunto quest'anno compie 100 anni e che sta facendo una serie di iniziative varie ed eventuali sui suoi 100 anni. In questo contesto un gruppo di docenti e ricercatrici ha pensato che fosse necessario insomma parlare anche non solo delle questioni di genere, ma più in generale della violenza, e farlo con un approccio che sapesse tenere insieme, come dire, l'aspetto più militante di contrasto alla violenza, e quindi all'incontro, per esempio, oltre appunto a me che parlerò per la Casa delle Donne, ci sarà la Casa delle Donne Maltrattate di Milano, che è insomma un'istituzione che non ha bisogno di presentazioni, ma a farlo anche con un approccio ampio, per cui ci sarà una giurista, Costanza Nardozzi, ci sarà una storica, Raffaella Bianchiriva, che parleranno di come anche è cambiata non solo la percezione, ma le possibilità che noi abbiamo di difenderci dalla violenza. In tutto questo, nelle stesse giornate, cioè proprio questo prossimo weekend, alla Casa delle Donne c'è anche la riunione di CISDA, del Coordinamento in Sostegno alle Donne Afghane, che è una realtà che agisce a Milano da tanti anni, a Milano e in Italia da tanti anni, in relazione con RAWA. E quindi, come dire, è venuto naturale anche pensare di estendere il nostro sguardo e di parlare anche dell'esperienza di altre donne, anche perché insomma purtroppo i drammi che coinvolgono le donne nel mondo sono sempre tantissimi, perché il patriarcato è molto trasversale a ogni paese, però ecco, la situazione delle donne afghane al momento è sicuramente tra le più drammatiche, viste anche le ultime leggi promulgate proprio recentemente, che addirittura, no, parlano di silenziare le donne, di impedire che si senta la loro voce. Questo appunto non per dire, ci tengo, che il patriarcato afghano è peggio del nostro, ma che tra le forme che il patriarcato prende ce ne sono le più diverse, che è importante provare a riflettere su anche quali sono i tratti che le tengono in comune per elaborare strategie di resistenza e di lotta che siano all'altezza della situazione in cui ci troviamo. Per cui è una giornata composita, ecco, in cui però ci sembrava interessante appunto mettere insieme prospettive diverse per ricordare ancora una volta, insomma, non avrei bisogno di farlo sui generi, però vale la pena sempre dirlo, che la violenza è un fatto sistemico e strutturale, non un'eccezione, un raptus, un episodio che capita ogni tanto perché ci sono degli uomini malati.
Eh sì, certo, assolutamente. Senti, ho ancora una domanda, Carlotta Cossutta, proprio sull'università, che appunto è una delle componenti di questo incontro, attraverso la prorettrice con delega alla legalità, trasparenza e parità dei diritti dell'Università degli Studi di Milano, ma anche appunto diverse docenti, tu stessa anche insegni anche all'università. L'università fa abbastanza come istituzione in questi temi, potrebbe fare di più, ecco, vista anche un po' così sia da dentro che da fuori, come ti sembra che si ponga l'università nei confronti della teorizzazione, della critica femminista?
Allora, una domanda complessa, provo a rispondere il più sinteticamente possibile. Allora, l'università, partiamo dalle cose positive, l'università fa sempre di più per questi temi e sono sempre di più le ricercatrici, parlo al femminile anche se non sono solo donne, ma la maggior parte sì, che entrano, si avvicinano, lavorano in università con una postura femminista, indipendentemente dalla disciplina di cui si occupano, e che intendono il loro luogo di lavoro anche come un luogo appunto di lavoro politico, nel senso di trasformarlo in un luogo che possa essere davvero un luogo di autodeterminazione e di emancipazione per le ragazze e i ragazzi che lo frequentano, ma anche per noi che ci lavoriamo. Detto questo, l'università potrebbe fare di più, sicuramente. Non sappiamo, per esempio, che le università sono luoghi anche in cui si agisce violenza di genere, sia tra pari, diciamo così, quindi tra docenti e docenti, lavoratrici e lavoratori, studenti e studenti, ma anche e soprattutto sfruttando, come in ogni luogo di lavoro, le gerarchie che sono presenti, no? Quindi anche a Milano, ma in tutta Italia, le studenti hanno più volte presentato inchieste, documenti, raccolte dati, denunce per parlare delle molestie che ricevono dentro le aule universitarie, anche da parte dei loro docenti. E questo è ancora testimonianza di un ambiente in cui, come dire, la violenza non è stata debellata, come non è stata debellata da parte di tutta la società, ma ci svela una cosa di nuovo interessante, io credo, cioè che la violenza non è un fatto di cultura, cioè il fatto di essere molto istruite ed istruiti non previene né dall'agire né dal subire violenza, purtroppo, perché sono altre le linee di potere su cui si muove. E in più c'è da dire che c'è ancora nell'università italiana, vi è una forte presenza di un canone del sapere, penso per esempio alla materia di cui io mi occupo, la filosofia, ma non solo, che è ancora un canone profondamente maschile, sia negli autori che si studiano, ovviamente, ma anche nelle modalità di studio, in che tipo di forme di sapere valorizziamo, in che tipo di forme di conoscenza, a quali tipo di forme di conoscenza diamo spazio. Ecco, questo è un lavoro che credo ancora abbia bisogno di essere portato avanti, che sta venendo portato avanti, per fortuna. Appunto, tu citavi la prorettrice alla legalità e ai diritti, in università statale c'è una rete che lavora sulle questioni di genere, ci sono appunto degli sforzi in questo senso che per fortuna continuano a crescere, ma ancora c'è, io credo, molto da fare per rendere i nostri luoghi del sapere poi davvero dei luoghi che non riproducano le logiche patriarcali.
E facciamolo allora, facciamolo insieme, facciamolo anche il 4 ottobre alle 15, dalle 15 in avanti, alla Casa delle Donne in via Marsala 8. Vi ricordo il sito casadonnemilano.it, lì trovate tutte le informazioni, non solo appunto su questo evento, ma su tutte le attività che propone la casa. Carlotta Cossutta, grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie a te.
A presto.
A presto. Call me a fool. Call me a... Play hard for lonely heart that's only to love bone. Thought I had it under control, yeah. But it certainly gripped me, grabbed my soul, yeah. Heard it pounding, knocking on the door, yeah. When I knew I had to let it go. Is it I could help it? Don't you know? Is it I could forget? But this new love is so strong that, well, it's the power to keep me holding on. Valerie June, Call Me a Fool, ci accompagna. Il prossimo argomento. Allora, la scorsa puntata di Sui Generis vi avevo annunciato che avremmo parlato di un progetto che si chiama Vurgia, che è un progetto rivolto alle scuole, però è un progetto anche che vi dà tante idee, tanti spunti di lettura, di ascolto, se andate sui siti internet di riferimento delle due realtà che compongono questo progetto, che hanno pensato e realizzano questo progetto. Allora, andiamo subito a incontrare le nostre ospiti. Allora, sulla prima linea abbiamo Laura De Benedetti per il Virginia Woolf Project. Buonasera Laura, benvenuta.
Buonasera.
Buonasera. Sull'altra linea invece abbiamo Maria Francesca Prestinicola invece per Polpro Square, gruppo della Calabria. Buonasera, benvenuta.
Buonasera.
Allora, cominciamo con il raccontare le vostre due realtà di riferimento, chiamiamole così, Laura De Benedetti, che cos'è il Virginia Woolf Project?
Sì, è nato per la passione per gli scritti di Virginia Woolf. Siamo io a portarlo avanti, io e Giulia Bortolini, e praticamente siamo partite da un racconto scritto nel 1906 da Virginia Woolf, Phyllis e Rosamond, in cui proprio lei descrive la storia di cinque sorelle che hanno commesso l'errore di nascere femmine e quindi descrive la condizione delle donne dell'epoca e lancia un preciso messaggio, cioè dice non ci sono storie delle donne, storie comuni, no, del quotidiano, eccetera, cioè sappiamo tutto anche del portiere dell'albergo, eccetera, ma non delle donne. Per cui lascia il compito proprio di dare voce alle tante donne affollate nell'ombra. E noi abbiamo raccolto questa istanza e quindi ci muoviamo su due fronti. Uno, dare spazio ai racconti ordinari, appunto, di una giornata tipica delle donne che ci arrivano dalle nostre lettrici, diciamo. E l'altro invece è di promuovere in ogni modo possibile, insomma, la lettura di Virginia Woolf.
Che è sempre una buona idea. E invece Maria Francesca Prestinicola, che cos'è Purple Square? Ne abbiamo già parlato qui a Sui Generis, però ricordiamolo.
Sì, Purple Square è un movimento il cui intento è quello di promuovere e preservare l'eredità culturale e politica di Michela Murgia. Si tratta di una comunità virtuale e fisica che si propone di proseguire il percorso da lei tracciato e affinché la realtà come la conosciamo oggi non sia più considerata l'unica possibile, quindi rendere il mondo un posto più accogliente e ospitale per tutti. Il nostro incontro, come forse molti già sapranno, è avvenuto su un gruppo Telegram che è nato come una risposta spontanea e collettiva alla scomparsa di Michela Murgia e poi si è progressivamente strutturato in sottogruppi territoriali e tematici. E quello che ci accomuna è il transfemminismo intersezionale, che è la base teorica e pratica del nostro pensare e del nostro agire. Quindi Purple Square promuove, diciamo, in generale la lettura, l'istruzione, la formazione. Progetta e promuove iniziative culturali e iniziative politiche anche sul territorio. Quindi noi ci impegniamo costantemente nella decostruzione e nel contrasto di ogni forma di sfruttamento e ogni forma di discriminazione. Cito soltanto due dei progetti permanenti che sono moltissimi all'interno della nostra community. Questi due sono un po' i nostri pilastri, ecco. Sono l'Archivio Vivo, che è una vera e propria biblioteca collaborativa che raccoglie ogni tipo di contributo di e su Michela Murgia, quindi testuale, multimediale, non solo. E poi c'è la rassegna sessista che proprio di recente è approdata su Instagram con una pagina dedicata, che è figlia della famosa rubrica settimanale, quindi del prezioso lavoro di sensibilizzazione svolto da Michela Murgia sul suo profilo Instagram, in cui denunciava il linguaggio discriminante tuttora in uso sui giornali. Quindi Purple, come potrete immaginare, rimanda al viola, che è il colore storicamente associato alle lotte femministe, mentre Square richiama la rete di piazze di confronto sia virtuali che appunto fisiche da cui è costituito. Quindi è proprio in quest'ottica di approfondimento culturale e di condivisione che nascono i nostri progetti e anche
Certo.
il progetto Urgia tra gli altri.
E allora arriviamo proprio al progetto VURGIA, che è un acronimo di Virginia Woolf e Michela Murgia. Che cos'è Laura De Benedetti? Che cosa hanno in comune Virginia Woolf e Michela Murgia?
Hanno in comune tanto perché sono innanzitutto due intellettuali. Che non vuol dire che sono un'elite del pensiero, no? Nell'accezione negativa, che hanno una superiorità culturale, ma che sono due donne che hanno usato l'intelletto, diciamo, per analizzare la realtà, la società così, elaborare delle idee e comunicarcele, aiutarci quindi a leggere e interpretare questa società. E l'hanno fatto, come tutte le grandi del pensiero, in maniera chiara,
Penso all'esempio di Virginia Woolf che parla della sorella di Shakespeare, no? Judith, che non ha fantomatica, che non ha mai avuto alcuna possibilità di scrivere alla sua epoca, e così come per esempio alle Morgane descritte nei podcast e nei libri da Murgia, tante figure di donna appunto che sono rimaste nell'ombra perché non avevano opportunità. Le altre cose per cui sono simili, per esempio, che entrambe hanno scritto romanzi e saggi, cosa non facilissima in realtà, passare così da un genere all'altro, e hanno parlato chiaramente, sono arrivate all'origine del patriarcato con questa loro analisi, e anche all'origine del fascismo. Woolf ne ha scritto quando Mussolini e Hitler erano ancora una realtà viva e presente, potevano arrivare anche in Inghilterra, e Murgia ne ha scritto anche lei in tempi, diciamo, non facili.
Sì.
C'è anche poi qualcosa che le differenzia, per esempio Murgia ha scritto molto più anche un'analisi sull'essere cattoliche, no? I problemi legati anche alla religione, abbinare la religione al femminismo, ha parlato di figli d'anima, cose che invece non erano nelle corde,
certo,
di Woolf.
Certo. Certo, sicuramente c'erano delle differenze, però anche delle affinità che questo progetto in qualche modo sottolinea, e comunque è un progetto che dà l'opportunità, mettendo vicino queste due donne, di creare delle nuove idee, anche dei nuovi percorsi di pensiero. E allora, Maria Francesca, che cos'è Wurgia, questo progetto che vi siete inventate? Che cosa si propone di fare?
Allora, il progetto Wurgia nasce, come avete già anticipato, come ha anticipato Laura, proprio dalla volontà di mettere in parallelo le tematiche di cui si sono occupate Virginia Woolf e Michela Murgia, che sono molto numerose. Alcune appunto di queste le accomunano. Queste due scrittrici, infatti, a distanza di un secolo, hanno, fra le altre cose, messo in luce gli elementi discriminanti della società patriarcale in cui hanno vissuto e operato. Quindi il progetto ripercorre questa genealogia femminile. A noi questa espressione piace tantissimo, ci è stata suggerita da Elisa Borchi, che è ricercatrice e fondatrice dell'Italian Virginia Woolf Society, e quindi ripercorrendola ne analizziamo analogie e differenze. Il progetto Wurgia, in collaborazione con il Virginia Woolf Project, intende quindi presidiare i luoghi del sapere, ricordare che appartengono a tutti vivendoli, quindi noi li promuoviamo e crediamo in una forma di attivismo culturale che sia capace di innescare delle riflessioni necessarie a educare degli spiriti critici, a fornire degli strumenti.
Certo, veniamo proprio alla parte pratica. Scusa se mi permetto, Maria Francesca, cioè che cosa fate, che cosa, anche come si apre questo progetto alle altre persone?
Sì, allora iniziamo partendo dalla prima uscita magari istituzionale che può interessare del progetto Wurgia, che si è tenuta a gennaio all'Università della Calabria. Quindi si è tenuta all'interno di una rassegna letteraria che ha coinvolto il Dipartimento di Studi Umanistici e in particolare il corso di Lingue e Letterature Straniere, coordinato dalla docente Bruna Mancini, che da sempre si occupa dell'approfondimento di tematiche di genere in letteratura. Quindi questa è stata la nostra prima uscita. Ci si è presentata un'ulteriore occasione, è stata questa opportunità di partecipare alla 12ª edizione del concorso nazionale sulle vie della parità, che è promosso da Toponomastica Femminile e che è rivolto alle classi della scuola secondaria di primo e secondo grado, ma anche ai gruppi e ai laboratori universitari che sono guidati dai docenti. Quindi lo scopo è quello di promuovere un'occasione di studio, di riflessione, di interiorizzazione attraverso l'analisi, lo studio e l'analisi dei testi di queste due intellettuali.
Laura De Benedetti, voi fate anche dei lavori con le scuole, ad esempio?
Con questo concorso di toponomastica femminile sulle vie della parità c'è la sezione di sorellanze, in cui viene chiesto a scuole medie, inferiori, superiori, atenei e anche centri culturali di leggere un'opera di Woolf e una di Murgia, mettendole a confronto, e quindi di produrre un elaborato, soprattutto per quanto riguarda le scuole ovviamente. E poi l'obiettivo finale è realizzare delle citazioni murarie, che poi possono essere eventualmente anche accompagnate da dei disegni, volendo, però l'importante è citare delle frasi dell'una, dell'altra o di entrambe. Siccome Michela Murgia è morta un anno fa e non è possibile farle delle intitolazioni come prevede in genere il concorso di toponomastica, no? Abbiamo pensato a questa formula un po' inedita, che però ci piaceva molto, perché se la scuola ottiene di mettere una frase appunto di una delle due su un muro della scuola, interno o esterno, ma anche su strade, vie, piazze, che facendo un'azione di cittadinanza attiva, no? Perché chiede l'autorizzazione al comune, insomma a chi è interessato, e produce questa frase, quindi fa qualcosa di attivo, ma soprattutto lascia un segno delle parole che poi chi le vede nel tempo le può interiorizzare. Sono messaggi che possono essere interiorizzati.
Certo, che sono proprio quindi affidati ai muri della città. Allora, io ricordo il sito virginiawolfproject.com, lì trovate tutte le informazioni, quindi anche se siete, non so, delle insegnanti, potete magari candidare la vostra classe, così, la vostra scuola.
Assolutamente, il concorso si svolge praticamente da adesso, la consegna è l'8 marzo 2025, la consegna del lavoro.
Mm-hmm. Benissimo, c'è un po' di tempo quindi.
Sì, e poi ci sarà una selezione, ci sono anche già indicati, ecco, i criteri della giuria e ci saranno delle premiazioni. Sul sito Virginia Woolf Project abbiamo messo dei suggerimenti tematici per agevolare proprio le insegnanti, che possono scegliere liberamente il tema, però noi suggeriamo per esempio delle letture da abbinare per il femminismo piuttosto che la guerra, e cercando di agevolarle nel loro percorso, e ci trovano anche molti link ai podcast, ai libri di entrambe, insomma.
Molto interessante, materiali. Tanti suggerimenti utili, grazie mille, grazie Laura De Benedetti.
Grazie a te, Elena.
Grazie Maria Francesca Prestinicola.
Grazie a voi.
E a risentirci, grazie.
Mostly I'm afraid, never can will I know that I can trust your love as far as I can through. I'm afraid of you. Mostly I'm afraid. Thank you. last whispered wish. Favorite dish. There's nothing I can say, so I don't make a sound. I just wipe the counter.
Franco, Shrinking Violet, un brano lunghissimo, ma come fai a sfumarlo? Io almeno non ci riesco. E allora veniamo invece a un altro argomento, ma soprattutto veniamo a una nuova rubrica. Ve l'ho detto nella prima puntata di Sui Generis, quest'anno abbiamo delle rubriche che ci accompagnano durante il corso della stagione. Vi abbiamo già presentato quella a cura di Giulia Giornaliste e ci sarà una sorpresa nelle prossime due settimane. Oggi però ve ne presentiamo piano piano, una alla volta ve le presentiamo. Oggi presentiamo invece una rubrica a cui teniamo moltissimo, che è una rubrica su educazione affettiva e sessuale. È una rubrica che abbiamo pensato insieme a una realtà che si chiama Educare le Differenze, che probabilmente avete già incontrato se ascoltate Radio Popolare, ma che adesso vi andiamo subito a presentare con la nostra ospite Giulia Selmi. Bentornata a Radio Popolare.
Ciao, grazie mille.
Grazie a te di essere qui con noi. Allora, veniamo intanto a che cos'è Educare le Differenze. L'abbiamo detto, chi ascolta Radio Popolare vi ha già incontrati in diversi contesti, però per chi ancora non vi conoscesse, raccontiamo questa rete nazionale. Quando è nata e come?
Allora, Educare è tante cose in realtà, è una rete, una comunità e anche un evento. È una comunità che si è costituita, nata nel 2014, 10 anni fa, quando quelli che poi abbiamo imparato a conoscere come movimenti anti-gender hanno iniziato a sabotare e diciamo cercare di interrompere le attività che associazioni e singoli insegnanti cercavano di fare sulla decostruzione degli stereotipi, il contrasto della violenza maschile contro le donne o l'omofobia-transfobia. Nel 2014 facciamo una prima chiamata ad associazioni in giro per l'Italia con l'idea di incontrarci in un gruppo di lavoro per capire che cosa si stava muovendo. In realtà ci siamo ritrovate in più di 500 persone tra insegnanti di scuole di ordine e grado, attivisti, persone che lavorano e ruotano attorno alla scuola, vari professionisti diciamo dell'educazione. E da lì è un po' iniziato questo viaggio di educare che nel tempo si è un po' stabilizzato, da un lato appunto in questo
evento che si ripete ogni anno e che appunto questo weekend arriva alla sua decima edizione, che è un evento di autoformazione, di scambio di pratiche tra insegnanti, professionisti di educazione a vario titolo e attiviste di associazioni, CAV e gruppi su tutti i temi e le metodologie che riguardano l'educazione al generale differenze. E è anche diciamo un'occasione per fare il punto diciamo politico su questi temi che dal 2014 ad oggi, ahi noi, continuano ad essere al centro dell'agenda politica delle destre.
Sì, 28-29 settembre, quindi domani e dopodomani sarete appunto a Roma, in particolare vi si trova l'Istituto di Istruzione Superiore Statale CineTV Roberto Rossellini, in via della Vasca Navale 58. Tutte le informazioni sono poi sul sito educarelledifferenze.it. Il punto politico, dicevi, su questi temi che sono sempre all'ordine del giorno, proviamo a fare noi un punto politico su come siamo messe e in che direzione insomma vogliamo andare, nonostante le spinte avverse.
Allora, siamo messe benissimo, no, scherzo, ma diciamo il contesto politico è messo molto male, nel senso che il governo attuale ha diciamo sposato la posizione di appunto quei cosiddetti movimenti anti-gender, prima fra tutte insomma Pro Vita Onlus, che porta avanti una campagna di contrasto a tutte le attività educative che appunto contrastano i stereotipi di genere, promuovono l'autodeterminazione di tutte le persone eterosessuali, non eterosessuali, cisgender e transgender, e lo fa a vari livelli. Purtroppo diciamo recentemente l'hanno fatto anche in maniera diciamo più istituzionale con la firma di una risoluzione della Commissione Cultura della Camera, diciamo il primo firmatario è Rossano Sasso della Lega, che è uno diciamo degli individui che si distingue per. Chiaramente è una battaglia di grande conservatorismo che richiama battaglie simili che avvengono in altri paesi d'Europa, in particolare in quelli governati da paesi con governi sovranisti e neofascisti come quello di Orbán. Quindi diciamo la cornice istituzionale è particolarmente preoccupante per queste ragioni, è preoccupante perché le misure che il governo sta cercando di mettere in campo per il contrasto alla violenza maschile contro le donne sono delle misure di natura puramente repressiva, pensiamo agli ultimi inasprimenti delle pene che sanno diciamo tutte le persone che si occupano di queste cose a vari livelli di accoglienza, di supporto, di prevenzione, che non servono a niente, e invece stanno diciamo senza prestare la giusta importanza a tutti quegli aspetti che riguardano la prevenzione. Sulle questioni che riguardano la omolesbobia e transfobia neanche a parlarne, nel senso che sappiamo che è un tema che è sempre non solo marginale al nostro dibattito politico, ma proprio particolarmente osteggiato. Al netto di tutto questo scenario istituzionale, dentro la scuola, attorno alla scuola si muovono molte energie, educare le differenze lo testimonia, nel senso che è una rete che si trova ad oggi, in questa edizione abbiamo oggi 1210 iscritti, che non sapevo neanche bene, iscritte, non sapevo neanche bene dove si collocheranno nella scuola, ma ne siamo molto contente, e questo testimonia diciamo che c'è una comunità molto vivace, che c'è contemporaneamente dei bisogni formativi, il desiderio di sapere cosa fare, perché nella scuola diciamo gli insegnanti e gli insegnanti sono antenne che incontrano diciamo tante cose, incontrano tante declinazioni identitarie, incontrano situazioni di disagio, incontrano situazioni di violenza e vogliono sapere cosa fare, come farlo in maniera efficace, in una maniera che promuova la libertà, i diritti, il benessere dei ragazzi e delle ragazze, dei bambini e delle bambine. E dall'altro lato ci testimonia anche che c'è non solo un bisogno, ma anche una vivacità, delle cose da dire, una voglia di incontrarsi. Quindi diciamo questo è lo spirito con cui iniziamo quest'anno scolastico, sapendo che lo facciamo nel contesto diciamo politico in cui ci troviamo oggi.
Nella pratica poi voi come fate a entrare nelle scuole? Proponete voi dei progetti che le scuole accolgono? Come funziona questo percorso?
Educare le differenze è una rete di associazioni di secondo livello, per cui noi non direttamente organizziamo soprattutto formazioni e progetti per il corpo docente e supportiamo invece in realtà molte associazioni e scuole o cordate di scuole che sui territori cercano di realizzare progetti. I progetti si realizzano in molti modi, delle volte ci sono dei finanziamenti, in particolare degli enti locali che permettono di sviluppare dei progetti, altre volte ci sono finanziamenti che arrivano da altre, da altre fonti, per esempio le fondazioni, che permettono di sviluppare e mettere a punto degli interventi scolastici, che di solito sono fatti concertati, diciamo, tra le competenze che sono presenti sul territorio, nel terzo settore, gli enti locali e le scuole. Chiaramente questo ci dice anche che ci sono territori dove questo sistema può essere più virtuoso, perché diciamo si allineano, diciamo, delle situazioni più favorevoli in termini appunto di colore politico o di proprio vivacità del territorio, e territori dove invece questo è molto più difficile perché ci sono meno finanziamenti, perché il tessuto sociale è più ostico, e quindi insomma questo un po' anche configura la diseguaglianza, no, di questi interventi, per cui ci possono essere contesti in cui ragazzi e ragazze riescono ad accedere, e i loro insegnanti, a progetti di formazione di alta qualità in tutti gli ordini di scuola, invece contesti invece in cui questo non succede mai, e questo anche perché manca una cornice nazionale di riferimento.
Allora, noi partiremo il mese prossimo, una volta al mese, con questa rubrica che è fatta appunto da Radio Popolare con Educare le differenze, che andrà in onda a Sui Generis il quarto venerdì di ogni mese. È una rubrica a cui teniamo molto qui in radio, uso il plurale perché insomma ne ho parlato anche in redazione, e ci teniamo molto ad averla, una rubrica di educazione sessuale e affettiva. Come possiamo raccontarla, Giulia? Ancora in fase di costruzione, ci stiamo ancora lavorando insieme, l'idea però appunto è di proporre dei temi. Immagino che ci siano dei temi su cui anche le singole associazioni che fanno parte della rete lavorano, magari si concentrano anche in base agli ambiti, insomma, a cui afferiscono.
Ma diciamo un po' quello che dicevo prima, c'è una grande vivacità, per cui al netto delle, diciamo, del clima ostile, in realtà si fanno moltissime cose, ci sono moltissimi progetti, moltissime riflessioni sviluppate su diversi ordini e gradi di scuole, concentrate su questioni diverse che declinano più la dimensione appunto educazione alla sessualità, ma anche educazione al contrasto e alla decostruzione degli stereotipi di genere, progetti che declinano la dimensione dell'affettività e della sessualità appunto non soltanto in chiave eterosessuale, ma che lavorano insomma sull'inclusione e l'autodeterminazione della comunità LGBTQ+, insomma, quindi c'è uno spettro, diciamo, avremo veramente tante cose di cui parlare, e anche noi speriamo che possa essere un'occasione per dare voce diciamo a persone attiviste e persone professioniste che a tanti livelli diciamo hanno delle cose da dire, che appunto smontano anche tutta la dimensione così, il racconto così intellettualmente disonesto che viene fatto di queste attività educative, e che quindi siano un'occasione per tutte, per tutti, per gli insegnanti che ascoltano Radio Popolare, per le famiglie, per i genitori, di potersi fare un'idea, diciamo, più autentica dell'efficacia e del potenziale trasformativo che hanno questo tipo di interventi educativi.
E allora lo sarà, penso che sarà un'occasione molto interessante per tutte noi, in primis per me sicuramente. Io ringrazio ancora moltissimo Giulia Selmi di Educare le differenze per essere stata con noi, e ti auguro allora buon meeting nazionale, insomma buon fine settimana, sarà un fine settimana intenso, immagino.
Grazie mille, sarà un fine settimana di fuoco, ma sarà anche un fine settimana di un sacco di idee, di nuovi inizi. Grazie a voi, ci sentiamo presto.
Grazie ancora Giulia Selmi, e allora io vi ricordo ancora una volta che domani ci sarà la manifestazione organizzata da Non Una di Meno per l'occasione, quella della giornata dell'aborto libero e sicuro, quindi l'appuntamento è domani pomeriggio per la passeggiata arrabbiata. Abbiamo dato tutte le informazioni in apertura di questa puntata, però insomma ve lo volevamo ricordare. Noi abbiamo ancora qualche minuto, e allora perché no, andiamoci ad ascoltare un altro brano, Joan The Police Woman, che è l'artista della settimana qui di Radio Popolare. Abbiamo ancora tempo di ascoltarci una sua canzone per poi salutarci e chiudere. Go play the room again, you need more praise. Was it for the capture or the setup? You feed your love with that extra applause, spread it out over your yard. Your mirror whispers you got the secret garden, but I could never give it.
behind, hiding a bloom from no one. So busy laughing at the light, living in your vain glory, pulling that world tight. Full time heist, pull the wool so tight over my eyes, running off a full time heist. You think if you insist enough, someone will believe. You don't even notice I'm not in it. It's not me pulling that wool tight, pulling off a full time high. So tight over my eyes, pulling off a full time heist. Ooh, the celebrity.
Generis torna venerdì prossimo con una nuova puntata e vi anticipo già anche una nuova rubrica, perché ne abbiamo pensata una per ogni venerdì del mese, e la settimana prossima inauguriamo una rubrica, ve lo dico, la rubrica culturale di Sui Generis. Quindi una persona della redazione culturale di Radio Popolare si occuperà ogni primo venerdì del mese di produrre un contenuto legato appunto alla cultura e ai temi che trattiamo qui in trasmissione. La prima persona che collabora con noi è Nicolo Vecchia, che troveremo quindi settimana prossima con la prima puntata di questa rubrica, con il suo primo servizio. Sui Generis torna appunto venerdì prossimo. Tutte le nostre puntate le trovate in podcast sul sito www.radiopopolare.it. Una buona continuazione di ascolto da Elena Mordiglia. A presto, ciao.